Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, la vittoria di Biden non ci rende felici. Colloquio Biden e Macron sul programma nucleare iraniano. L'esercito sionista pretende di aver abbattuto un drone di Hezbollah. Salve cari amici, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì 11 novembre 2020. E cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento, vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi, il programma Conoscere Islam. Ed ora passiamo alle notizie. Il viceministro degli esteri iraniano ha reso noto che il fatto che Donald Trump rimanga al potere o arriva Joe Biden ne terrorizza, ne rende felice l'Iran. Abbas Araghchi ha detto mercoledì che l'uscita di una persona e l'arrivo di un'altra non avrà alcun effetto sulla politica iraniana. Teheran farà in modo che qualsiasi sua decisione miri a proteggere gli interessi nazionali del paese, ha detto il portavoce agli esteri iraniano citato dall'IRIB. I candidati alla presidenza di un paese che si presenta come la più grande democrazia del mondo si accusano a vicenda di broli. Tutti e due denunciano frodi e corruzione alle elezioni, ha detto Araghchi, aggiungendo che oggi negli Stati Uniti sono stati formati due poli di potere opposti che si competono e non possono neanche tollerarsi. Il presidente eletto degli Stati Uniti e il suo omologo francese hanno discusso sul programma nucleare iraniano. Secondo l'agenzia iraniana YJC, martedì Joe Biden e Emmanuel Macron in una conversazione telefonica hanno parlato del programma nucleare iraniano. Secondo una dichiarazione rilasciata dal team di transizione di Biden, quest'ultimo ha espresso la propria disponibilità a cooperare su diverse questioni globali, tra cui la sicurezza e lo sviluppo in Africa, il conflitto in Siria e Ucraina e il programma nucleare iraniano. Domenica il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha tweetato che il mondo sta osservando se i nuovi leader abbandoneranno il disastroso bullismo illegale del regime uscente e accetteranno il multilateralismo. L'esercito del regime sionista pretende di aver abbattuto un drone del movimento di resistenza libanese Hezbollah. Secondo l'agenzia iraniana JC, citando il Daily Star, l'esercito sionista ha sostenuto di aver colpito un drone di Hezbollah che era entrato nello spazio aereo dei territori occupati. Il portavoce delle forze di difesa aerea sionista Avichai Adrai e non tuit ha annunciato la notizia pretendendo che il drone abbattuto provenisse dal Libano. Il ministro degli esteri iracheno ha annunciato la cooperazione con l'Arabia Saudita in materia della lotta al terrorismo e al pensiero terroristico. Fuad Hossein, il cui paese negli ultimi anni è stata vittima delle operazioni terroristiche del regime di Riyadh, in una conferenza stampa congiunta virtuale con il suo omologo saudita Faisal bin Farhan al Saud, ha annunciato la cooperazione tra i due paesi nel settore della sicurezza. Il ministro iracheno, descrivendo costruttivi i negoziati tenuti con la parte saudita, ha detto: i nostri colloqui si sono concentrati su questioni economiche e commerciali, nonché su argomenti militari e di sicurezza. Il ministro saudita dal canto suo ha dato la notizia della riapertura dell'unico valico di frontiera tra Iraq e Arabia Saudita presso Harar, chiuso da quasi 30 anni. La cooperazione tra il governo di Mustafa al-Kazemi e il regime al-Saud nella lotta contro il pensiero terroristico avviene mentre l'Iraq è stato vittima degli attacchi terroristici compiuti dai sauditi negli anni successivi all'aggressione degli Stati Uniti nel 2003, che hanno causato la morte di numerosi iracheni. Ultimamente anche una delegazione saudita di alto livello ha viaggiato a Baghdad per partecipare alle riunioni dell'Alto Consiglio di coordinamento tra i due paesi mirate a rafforzare le relazioni bilaterali. Amnesty International esorta gli Stati Uniti a fermare la vendita di droni agli Emirati Arabi Uniti, poiché verranno utilizzati nel massacro di civili nello Yemen. I droni statunitensi potrebbero essere complici degli attacchi degli Emirati Arabi Uniti che violano il diritto internazionale e uccidono oltre, a ferire migliaia di civili yemeniti, già vittime di una delle catastrofi umanitarie più devastanti del mondo, ha denunciato il responsabile per l'Asia occidentale e il Nord Africa, Philip Nassif, in una propria dichiarazione pubblicata ieri. La nota viene emessa pochi giorni dopo che il governo degli Stati Uniti, presieduto dall'uscente Donald Trump, ha notificato al Congresso i suoi piani di vendita di 18 droni modello MQ-9B di prossima generazione agli Emirati Arabi Uniti, due mesi dopo che questa monarchia araba ha firmato un accordo per normalizzare i legami con il regime sionista. Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha avuto il suo primo colloquio telefonico con il presidente americano designato Joe Biden. Lo riferisce il portavoce del governo di Berlino Stefan Seibert in una nota. I due leader hanno convenuto che la collaborazione atlantica è di grande importanza davanti alle numerose sfide globali. Dice il comunicato, il cancelliere si augura in futuro una collaborazione stretta e piena di fiducia. L'Unione Europea e i suoi stati membri non parteciperanno alla conferenza a cui sono stati invitati, incentrata sul tema del ritorno dei rifugiati a Damasco. L'ha annunciato a nome dell'UE l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell, citato dall'agenzia Nova. Per l'Unione Europea la priorità al momento attuale è un'azione concreta per creare le condizioni per un ritorno sicuro, volontario, dignitoso e sostenibile dei rifugiati e degli sfollati interni nelle loro zone di origine, in linea con il diritto internazionale e con le soglie di protezione, i parametri per il ritorno dei rifugiati in Siria, come stabilito dall'Unione Europea nel febbraio 2018, con l'UNRWA che gode di un accesso pieno e senza ostacoli in tutta la Siria. In totale, la conferenza che è in programma oggi e domani è prematura, ha dichiarato Borrell. Tutto questo mentre la scorsa settimana il Centro per la Riconciliazione Siriana del Ministero della Difesa russo ha annunciato il ritorno di circa 600 siriani dal Libano in Siria solo in 24 ore. Anche il presidente siriano al-Assad aveva già sottolineato la necessità di risolvere i problemi dei rifugiati siriani, aggiungendo che la gran parte dei loro vuole tornare in Siria, ma il più grande ostacolo al loro ritorno è il terrorismo e l'assedio. Uygur Shahin e Osler Tureci, due musulmani di origine turca, hanno contribuito a sviluppare un vaccino di nuova generazione contro il coronavirus. Secondo l'IRIP, questi due medici turco-tedeschi che hanno fondato in Germania l'azienda BioNTech, tra i 100 imprenditori più ricchi del paese, in collaborazione con il colosso farmaceutico statunitense Pfizer, le due società hanno annunciato che il loro vaccino in fase di sperimentazione 3 ha dimostrato un'efficacia del 90%, in dato superiore alle aspettative. Questa è una vittoria per l'innovazione e la scienza, è uno sforzo di collaborazione globale, ha commentato Shahin, oncologo e immunologo originario di Turchia, emigrato a Colonia all'età di 4 anni. Quando abbiamo intrapreso questo viaggio 10 mesi fa, questo era ciò che aspiravamo a ottenere, soprattutto oggi, mentre siamo tutti nel mezzo di una seconda ondata e molti di noi siamo bloccati, e apprezziamo ancora di più quanto sia importante questa pietra miliare verso la fine di questa pandemia. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Putin, pace tra Armenia e Azerbaigian. Dopo un mese e mezzo di durissimi combattimenti, Armenia e Azerbaigian si sono accordati su un cessate il fuoco definitivo grazie alla mediazione russa, che prospetta un cambiamento significativo della configurazione territoriale dell'enclave armena del Nagorno-Karabakh. Per Yerevan si tratta di una sconfitta difficile da sopravvalutare, mentre Baku può ritenere soddisfatti buona parte degli obiettivi rimasti frustrati per 3 decenni. La Turchia di Erdogan infine mette un altro tassello alla propria ambiziosa politica di espansione, anche se per quanto riguarda la regione caucasica non ha potuto però far altro che accettare i limiti imposti dal Cremlino. Già l'identità dei firmatari dell'accordo dice lunga sulla forza risultata determinante nella escalation del conflitto. Putin, il presidente azero, e Ilham Aliyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan hanno finalizzato una trattativa di cui l'esito riflette una situazione sul campo degli equilibri ormai acquisiti e che lasciavano intravedere prospettive poco incoraggianti per entrambe le parti. Da considerare c'è inoltre il fatto che lo stop alle ostilità nei termini favoriti da Mosca è stato suggellato poche ore dopo l'abbattimento accidentale di un elicottero russo Mi-24 da parte dei militari azeri. Il velivolo stava scortando un convoglio russo in territorio armeno al confine con l'Azerbaigian. Il governo di Baku si è immediatamente scusato per l'incidente, promettendo un'indagine per punire i responsabili dell'accaduto. L'episodio ha costato la vita a 2 militari russi, ricorda quello del 2015, quando la contraerea turca colpì un Su-24 russo nello spazio aereo siriano. Il velivolo stava scortando un convoglio russo in territorio armeno al confine con l'Azerbaigian.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, nella capitale iraniana, siamo con voi. Nella puntata precedente vi abbiamo narrato che il faraone, re tiranno dell'Egitto, spaventato a vedere i miracoli del profeta Mosè, il suo bastone che si tramutò in serpente e la mano che divenne lebbrosa, si mise a pensare. La sua monarchia era tutta basata sull'idea di essere un dio per la sua gente, ma con l'arrivo di Mosè, con questa nuova religione, rischiava di perdere tutto il suo potere. Allora convocò i maghi più famosi e più abili di tutto il paese affinché sconfissero la magia di Mosè e mostrare che lui non era altro che un bugiardo. Il faraone gli promise inoltre una grande ricompensa in caso della loro vittoria. L'Egitto in quel periodo era pieno di maghi e stregoni. Arrivò il grande giorno e quello della festa. La gente arrivò da tutte le parti per assistere all'incontro. Arrivò il momento dell'incontro tra i maghi e Mosè. Così il profeta gettò il suo bastone che si trasformò in un enorme serpente. La gente, impaurita, si allontanò scappando da questa bestia che inghiottì tutti i piccoli serpenti dei maghi. Poi Mosè tese la mano e prese il serpente che tornò di nuovo bastone e tutto davanti gli occhi stupiti della gente. Colpo di scena inaspettato. I maghi sconfitti si sentirono umiliati. Si resero conto che quello che fece Mosè non era magia, ma un vero miracolo divino. Si inchinarono e caddero in prosternazione e credettero nel Signore dei mondi. I maghi pentiti vennero uccisi e crocifissi. Gli uomini del faraone appesero i loro corpi nelle grandi piazze e nei mercati per terrorizzare la gente ed allontanarla dalla nuova religione. Sparsero la voce in tutto il paese. Si sarebbe uccisa qualsiasi persona che avrebbe avuto a che fare con il complotto guidato da Mosè e Arone. Il faraone cercò invano di sconfessare sua moglie Asia con tutti i mezzi possibili, però lei sosteneva fermamente la religione di Mosè. Dall'altro lato, i grandi capi della corte, che erano preoccupati del crescente potere di Mosè tra gli egiziani, dissero al faraone di non preoccuparsi, anche se Mosè era riuscito a ingannare con la sua magia quegli ingrati maghi e sua moglie, però non avrebbero permesso a Mosè e al suo popolo che li escludessero assieme ai loro dei. Così il faraone malvagio ordinò di uccidere i loro figli maschi e lasciare in vita le femmine e mettere in prigione chi si ribellava. Gli uomini del faraone cominciarono a eseguire gli ordini, loro per seminare il panico tra la gente. Ogni giorno per le strade ammonivano il popolo contro l'adesione alla fede di Mosè. Il profeta Mosè, la pace sia con lui, guardava quello che stava succedendo al suo popolo. Le stringeva molto il cuore, ma non poteva fare nulla, solo li invitava ad avere la pazienza. «O popolo mio, pregate Dio e abbiate pazienza. Presto il vostro Signore distruggerà il nemico». La situazione del profeta Mosè era molto difficile. Doveva affrontare la rabbia ed i complotti del faraone e i suoi uomini da una parte e le proteste del popolo ebraico dall'altra. Però lui, malgrado tutte queste difficoltà, non si arrendeva e continuava a invitare la gente ad adorare il Dio unico. Il faraone continuò a umiliare e perseguitare sempre di più i figli di Israele, avendo paura che Mosè potesse plagiare gli egizi con i suoi miracoli. Fu proprio in quei momenti difficili che il profeta Mosè invocò Dio e gli chiese di cancellare i loro beni e indurre i loro cuori, affinché non credessero fino a quando non avrebbero visto il castigo doloroso. E il Signore esaudì la sua richiesta. Dio rivelò a Mosè di partire di nascosto col suo popolo durante la notte e dirigersi verso il Mar Rosso. Informato della partenza degli ebrei, il faraone preparò un esercito con numerosissimi soldati e andò a inseguirli. Quando l'armata del faraone stava per avvicinarsi alla riva del mare, Dio rivelò a Mosè di colpire il mare con il suo bastone. E subito si aprì un sentiero nel mezzo del mare e sui due lati di questo sentiero l'acqua si fermò come due montagne enormi. Dio ordinò il vento di far asciugare il sentiero e gli ebrei passarono guidati da Mosè. Arrivò il faraone e vide questo miracolo. Si impaurì, ma essendo testardo e tanto orgoglioso, ordinò la sua armata di inseguirli con accanimento e ostilità. Gli ebrei arrivarono all'altra sponda sani e salvi e Mosè volle colpire subito il mare col bastone per chiuderli ed impedirli al faraone e i suoi uomini di raggiungerli, ma Dio ordinò Mosè di aspettare quando il faraone e tutti i suoi uomini arrivarono nel mezzo del sentiero. Il Signore ordinò all'arcangelo Gabriele di muovere le onde e chiudere il mare. E così fece annegare tutti. Quando il faraone era sul punto di annegare, disse di credere nel Signore e di testimoniare che non c'era altro Dio all'infuori di colui in cui credevano i figli di Israele. Ma ormai fu troppo tardi e il suo pentimento non fu accettato. Così questo malvagio morì. Il Signore salvò il suo cadavere affinché lui fosse un segno e una lezione per quelli che verranno dopo di lui. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.